labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Labirinti Musicali, questa sera siamo qua su Radio Popolare, siamo in diretta dagli studi di Via Ollearo e io sono Carlo Centemeri. Ieri era il 1° maggio e giustamente è importantissimo dedicare questo labirinto musicale ai lavoratori e stiamo partendo con un tema che tutti quanti avrete riconosciuto, cioè le straordinarie variazioni sul tema The People United Will Never Be Defeated, per traduzione inglese di El Pueblo Unido Jamás Sarà Vencido. Questa composizione di Frédéric Reschi, uno dei più straordinari compositori contemporanei, che realizza questo gruppo di 36 variazioni seguendo un po' il modello delle Goldberg di Bach e dall'altra parte il modello delle variazioni beethoveniane in una salsa completamente contemporanea ma con un forte sapore politico. E sentite come rielabora in modo straordinario questo tema. L'inizio di questa sera forse qualcuno l'avrà potuto trovare un po' didascalico, però giustamente vogliamo parlare di lavoratori. Questa sera parleremo di lavoratori della musica, di lavoratori della cultura e giustamente di come questo si trova anche riflesso nel mondo della musica. Avremo ospiti, avremo persone con cui parlare di tanti mondi del lavoro legato alla musica e non solo, ma ricordiamoci appunto che siamo in diretta e quindi il fatto che siamo in diretta vuol dire che potete mandarci sms o telegram al 331 6214013 oppure mandarci una mail a diretta@popolarenetwork.it. Questo inizio ovviamente con Frédéric Reschi ci ha portato in un clima molto serio, ma vogliamo cambiare immediatamente e andiamo invece ad ascoltare Wolfgang Amadeus Mozart. E cosa c'entra Mozart col mondo dei lavoratori della musica in particolare? C'entra perché tra le opere di Mozart c'è una composizione molto particolare, una specie di intermezzo, una specie di operina, di Singspiel, eccetera, che si chiama Der Schauspiel Director, cioè il direttore di teatro, che è veramente deliziosa perché in questo piccolissimo quadretto Mozart va a raccontarci le sventure di un povero direttore di un teatro, di un povero impresario che deve mettere d'accordo i cantanti, deve cercare di fare in modo che il tutto quanto più o meno arrivi alla fine e possa arrivare a realizzare la produzione necessaria, e ovviamente con tutti i vari problemi che ci possono essere. È piuttosto poco noto tra le opere di Mozart, ma ha un libretto che è davvero davvero delizioso, e quindi sentiamoci l'ouverture di questo, il direttore del teatro o l'impresario di Wolfgang Amadeus Mozart. E stavamo ascoltando l'ouverture del Schauspiel Director, cioè il direttore di teatro, l'impresario, questa piccola composizione mozartiana davvero molto divertente, in particolare dal punto di vista del libretto, che ci racconta le sventure di uno storico lavoratore della cultura, avremmo detto così, di molti anni fa, quindi della fine del Settecento. E proprio perché stiamo parlando di teatro, abbiamo al telefono la nostra prima ospite di questa sera, che è Lisa Capaccioli, che è una librettista, ma anche una regista, ma anche una drammaturga, diciamo una donna di teatro a tutto tondo, con la quale faremo un po' di chiacchiere. Ciao Lisa e benvenuta a Labirinti Musicali.
Ciao Carlo, grazie mille di questo invito e buonasera a tutti.
Oh Lisa, guarda, io infatti ti ho invitato questa sera perché tu hai diversi ruoli legati al mondo musicale, per quanto tu sia una figura, diciamo, prettamente di teatro, ma che si è legata al mondo musicale con diversi ruoli interessanti. La prima domanda che vorrei dire è: tu, al di là dell'essere una drammaturga, sei anche stata e sei una librettista, che ovviamente è un compito particolare, perché il testo che tu vai a scrivere dovrà poi ovviamente finire in musica, non è solamente un testo teatrale. Ma dal tuo punto di vista, che differenza c'è tra lo scrivere un testo semplicemente per la prosa, e invece un qualcosa che sia un libretto, cioè un qualcosa che poi sappiamo che diventerà una partitura operistica in questo caso?
Beh, allora, innanzitutto nelle mie esperienze come librettista la cosa più bella poi è stato il lavoro col compositore e quindi con la parte musicale. Diciamo che allora, due sono state le opere poi che sono state rappresentate. Una era un'opera per ragazzi e un'altra invece era una riscrittura di un'opera di Illica. Ora, la cosa che secondo me contraddistingue e che rende unico il lavoro del librettista è proprio il fatto di pensare che poi oltre alle parole c'è la musica. E questo però aiuta, a me ha sempre aiutato poi nella scrittura del libretto anche pensare che oltre alla musica c'è anche l'azione scenica. Per cui questo unire queste tre grandi arti, diciamo, il teatro, la musica e anche la parola, insomma, fa sì che poi l'opera diventi proprio un'opera tutto tondo. E quindi questo per me, il dialogo con la musica e con l'azione scenica, è stato sempre una grande avventura e molto piacevole anche, devo dire, come esperienza.
Ma una particolarità che mi viene in mente, tu tra l'altro nella tua attività registica, sempre in questo ambito legato alla musica, tu hai legato il tuo nome a diverse regie operistiche, abbiamo visto le collaborazioni con il Festival di Martina Franca, con tante altre cose, ma secondo me la cosa più bella, più interessante è anche il fatto che tu abbia curato diverse regie operistiche di opere pensate per essere rappresentate per bambini, che, se vogliamo pensare, in un mondo che cerca in tutti i modi, quantomeno diciamo, di avvicinare un certo pubblico alla musica lirica, svecchiare, avvicinare, collegare, una cosa che sentiamo dire tutti i giorni, però una cosa del genere sembra essere allo stesso tempo l'uovo di Colombo, ma altrettanto una cosa straordinariamente complicata. Cioè, ma tu come ti sei trovata nel portare opere comunque di repertorio, complesse, eccetera, in modo tale da poterle portare come regia davanti a una platea di giovanissimi?
Ma mi sono molto divertita, devo dire, e io appunto mi sono avvicinata al mondo dell'opera lirica grazie al mio ruolo di librettista, ma poi subito dopo ho iniziato a lavorare come regista per opere adattate, diciamo adattate, però in realtà non sono adattate, sono proprio create e dedicate a un pubblico di bambini e di ragazzi. Devo dire che per me è stato proprio, cioè in realtà in tutte le occasioni in cui ho lavorato in queste opere per ragazzi, c'era una parte fondamentale, che il pubblico dei ragazzi, dei bambini, anche i più piccoli, cantava.
Meraviglioso.
Questo è stato per me, io ho imparato a lavorare nell'opera anche grazie ai bambini, devo dirlo, perché quello che poi ovviamente, immaginatevi una platea di 400-500 bambini che a un certo punto inizia a cantare, e questo sì che poi pensare di piantare un seme per il futuro, per far sì che poi le persone, una volta cresciuti, questi bambini una volta cresciuti possano poi ricordare quell'esperienza in cui non erano soltanto spettatori, ma erano spettatori attivi.
Erano quindi parte dello spettacolo anche loro.
Esatto, sì, diciamo che c'è un ricordo per me che è stata poi la mia prima, come regista, la mia prima, diciamo, il mio primo allestimento per ragazzi. Io mi ricordo benissimo questo momento in cui avevo fatto entrare una Cenerentola dalla porta della platea, quindi tutti gli altri personaggi erano sul palco, e Cenerentola, quando arriva al ballo al palazzo di Ramiro, travestita da Cenerentola, cioè Cenerentola in versione già magica, diciamo,
da gara, diciamo così.
Esatto, no, diciamo travestita, cioè con il velo, con tutto, cioè che non si doveva riconoscere, la facevo entrare dalla sala della platea, e mi ricorderò sempre, perché io mi adoravo stare in platea a sentire anche i commenti del pubblico. Mi ricordo un bambino che si girò, si rese conto che c'era Cenerentola in platea e disse: e io quasi quasi me la sposo, è troppo bella. E quindi lì è stato un aneddoto, ovviamente, però
no, ma meraviglioso.
Questi bimbi erano dentro, dentro la storia, sono, perché questi tipi di progetti continuano tuttora. E devo dire che io poi, tu hai citato Martina Franca, ecco, lì ero in veste di assistente, ci tengo a dirlo perché è un ruolo che a me piace nell'opera ricoprire, perché l'opera è una macchina talmente grande che ha bisogno di tantissime persone che lavorano dietro le quinte, per cui ecco, diciamo che con i bambini ho iniziato, poi ho continuato anche in un'altra forma, ma soprattutto sapendo poi, cioè stando un po' da tutte le parti, per cui in tutti i ruoli, anche proprio fuori dal palco, dietro le quinte, addirittura prima a pensare le parole che possono cantare i cantanti. Questo è veramente un grande privilegio che mi sento di avere avuto e che spero di avere ancora.
Infatti, ma tra l'altro, perché proprio questa sera stiamo parlando dei lavoratori del mondo della musica, del mondo della cultura, tu hai già giusto fatto un riferimento importante, perché noi, al di là del fatto che in alcuni casi, magari anche nelle opere, il regista lo conosciamo solamente quando parli della superproduzione nel quale c'è anche la star registica, il regia star, non abbiamo l'archistar, ma ci siamo lì. Però, per dire, al di là poi delle grandi produzioni, ogni produzione operistica deve avere un regista, e in particolare ci sono casi in cui non si parla del regista semplicemente perché si è inventato, che ne so, la Mercedes sul palco della Scala, mm-hmm. e quindi la stranezza, mm-hmm. ma come nel tuo caso l'adattare un linguaggio a un pubblico che ovviamente è piccolo, lo sta apprendendo, e quindi bisogna portarlo sulla strada, ma poi ovviamente c'è tutto il resto del mondo, abbiamo suggeritori, abbiamo assistenti alla regia, abbiamo light designer, abbiamo costumisti, abbiamo tutto quello che è la meravigliosa macchina del teatro. Ma appunto, per una cosa del genere c'è anche da dire, l'Italia non mi sembra sia molto generosa con figure come queste, che giustamente, specie nel tuo caso, tra quando si va in scena una volta e quando si va in scena la volta dopo, ci sono dei periodi anche lunghi nei quali si studia, si lavora, si scrive, si preparano i prossimi lavori, eccetera. Cioè, mm-hmm. rispetto all'intermittence, per esempio, francese, che ti permette di avere dei periodi pagati da parte dello Stato per prepararti tra una produzione e l'altra, cioè in Italia sbaglio o c'è una situazione ancora un po' faticosa per chi si dedica a questo genere di attività?
Sì, purtroppo sì. Adesso io sto vivendo fra l'Italia e il Belgio, e la differenza si sente, la sento proprio come un artista viene percepito. Cioè, l'artista non è il solito, non so se vi è mai successo, voi artisti che siete in ascolto, quando uno dice: ma tu che cosa fai di lavoro? Io dico: faccio la regista. Sì, ma di lavoro che cosa fai?
Sì, capita a tutti, non ti preoccupare.
Di lavoro faccio la regista, però, o la librettista, cioè vabbè, la librettista è proprio, sembra proprio una cosa che non esiste più, cioè non so, sono felice di essere una librettista, perché ogni tanto dico, poi e la librettista non è morta, cioè sono vivente, e quindi spero veramente che anche nell'opera contemporanea, nella composizione contemporanea, si possa sempre di più dialogare, cercare delle nuove forme per poter avvicinare non soltanto appunto ai bambini, facendo un lavoro diciamo che parte dall'inizio, da quando si inizia ad andare a teatro, ma anche ai giovani, a non so, i trentenni, i quarantenni, ma anche insomma di vedere un po' come si può parlare a un presente, no? Quindi a me certo. Questo ruolo della librettista piace, perché dico, ok, sembra un ruolo così antico, così vecchio, così, però io posso dire delle cose e posso raccontarle. Tra l'altro, a proposito di Belgio, ho visto la settimana scorsa una bellissima opera contemporanea che dal titolo Ali, che parlava proprio del viaggio di un ragazzo somalo,
sì,
fino al Belgio, per cui era proprio molto attuale, e questo mi ha dato molta anche speranza. Ho detto, va bene, ok, si può fare, si può sempre fare, si può raccontare, e finché c'è parola, musica e teatro, penso che sia tutto possibile. Ecco.
Abbiamo una vita da raccontare e tanti bei modi per raccontarla. Meraviglioso. Esatto. meravigliosa. Ma giusto proprio come riferimento, dicevi che tu stai tra Italia e Belgio, ma come mai questa scelta di spostarti così, anche tu diciamo di fare un po' il cervello in fuga a questo punto, direi, cosa mi pare molto frequente tra gli artisti italiani?
No, guarda, in realtà ho frequentato negli ultimi anni molto Bruxelles, e più che il Belgio in generale, molto Bruxelles, e ho trovato che, per esempio, questo lo dico perché io ero un po' alla ricerca anche di nuovi stimoli, anche spettacoli che andavo a vedere, magari dicevo ok, e quindi, e poi in più, anche per non adagiarmi sul fatto di quello, su quello che io già conoscevo, che avevo visto. E ho sempre, da 5 anni ormai, 6 anni, ho sempre visto delle cose lì, come l'ho vista a Berlino, che qua sono arrivate magari quest'anno, quindi, cioè qua in Italia, dico.
Certo.
Quindi mi sono mossa perché non mi bastava più quello che sapevo o che so, e quindi ho detto vabbè, vado su, anche perché, per esempio, ora magari sembra scontato, però l'utilizzo delle nuove tecnologie, oppure anche il corpo in scena viene trattato in maniera molto diversa, perché magari lì c'è una tradizione di teatro danza molto forte, e quindi ero molto incuriosita. Quest'anno poi mi sono rimessa anche a studiare e sto facendo un master in Olanda, però appunto è molto strano per me. Proprio l'approccio rispetto all'artista, cioè anche dei docenti e dei colleghi, cioè è tutto un po' diverso, sembra un po' di stare, cioè a volte io mi sento che dico beh, forse mi stanno prendendo in giro, cioè non stanno dicendo veramente, ma in realtà è un'altra forma, proprio un'altra forma mentale,
un'altra considerazione che... proprio anche nei sì, confronti,
cioè il fatto che tu abbia, cioè tu hai un lavoro, e anche lì, come tu citavi l'intermittenza in Francia, c'è anche in Belgio, quindi e questo fa sì che tu possa capire che l'artista ha un ruolo non soltanto nella cultura, ma proprio nella società, cioè molto diverso da quello che c'è qua.
Ecco, quindi, lo spieghiamo rapidamente ai nostri ascoltatori, giusto perché prima non l'avevo spiegato. L'intermittence che hanno i francesi è una specie di sussidio che serve ai lavoratori della cultura, che hanno documentato di aver lavorato un certo numero di giorni durante l'anno, essenzialmente, come non è un sussidio di disoccupazione, ma è un sostegno che ti dà lo Stato per aiutarti a lavorare tra un progetto e l'altro. Quindi nel momento in cui tu devi trovare dei testi, trovare una regia, scrivere una partitura e tutto quello che riguarda appunto il mondo soprattutto del teatro, ma parliamo comunque di tutte le arti dal vivo perché riguarda tutto questo, ecco, tu sei coperto dallo Stato per un certo numero di mesi tra un'attività e l'altra, ovviamente dovendo dimostrare di fare un lavoro regolare, ecco.
Certo, ma comunque insomma questo, secondo me questo è un buonissimo, come dire, aiuto agli artisti, perché questo fa sì che gli artisti abbiano tempo di fare le cose, abbiano il tempo per pensare di fare cosa fare, come farlo, con chi collaborare, e non è tutto una corsa appunto a fare prima possibile per produrre, ma è diciamo che il lavoro di ricerca è sostenuto, quindi questo aiuta a andare anche in profondità rispetto alle tematiche che vengono trattate, a come vengono messe in scena le cose. Ecco, poi ovviamente io non sono ancora, non so bene come funziona, però dico, da sensazione a me piace, perché vedo e sento che c'è tanto spazio per esprimersi a livello artistico, e questo mi ha dato un grande stimolo e mi ha fatto pensare ok, provo ad andare a fare un'esperienza. Ovviamente il legame con l'Italia per me è sempre molto forte, e anche rispetto all'opera, Carlo, nel senso che qua io sento che voglio lavorare in opera, e abbiamo una tradizione molto bella e molto, molto forte, e quindi insomma trovare una via di mezzo, capire un po' come poter muoversi in maniera... come dire, sì, sempre più creativa e entrare in dialogo con diverse realtà, questo secondo me può portare sempre cose belle.
E allora noi ti aspettiamo presto di ritorno da queste parti e speriamo anche presto di vedere delle tue regie qua da noi. E quindi noi ovviamente ringraziamo tantissimo Lisa Capaccioli per essere stata qua con noi questa sera. Ovviamente io vi invito a seguire il suo lavoro, le sue regie d'opera, i suoi libretti, tutto quello che ci sarà da parte sua, sia passato che presente che futuro, perché è un artista che io stimo moltissimo, anche perché vabbè, possiamo anche svelare che ci conosciamo da molti anni anche per tante questioni artistiche, e sono stato veramente contento di averti qua questa sera. Grazie ancora.
Grazie, grazie davvero Carlo, e ricambio la stima e davvero grazie per questo invito. Una buona serata, una buona continuazione.
Grazie, grazie a te, ciao. E questa sera è il labirinto musicale che viene dopo il 1° maggio, la serata di ieri, e giustamente non poteva mancare un compositore che a quello che è stato tutto il mondo dei lavoratori è stato vicinissimo, una delle voci più originali e più importanti del Novecento, cioè Luigi IX, del quale stiamo ascoltando alcune battute di una delle sue opere più significative da questo punto di vista, cioè il meraviglioso La fabbrica illuminata del 1964. E vi ricordiamo che quando volete commentare, volete mandarci le vostre domande anche per i nostri ospiti, noi siamo qua, siamo qui in diretta al 331-6214013, sms o telegram, oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Ancora qualche battuta della fabbrica illuminata. Opera estremamente complessa, questa Fabbrica illuminata di Luigi IX, ma altrettanto, secondo me, uno dei punti migliori per chi di voi volesse cominciare a scoprire questo compositore, sicuramente molto complesso, ma anche con una sua certa semplicità che lo rende vicino all'ascolto anche per la grandezza delle tematiche che ha trattato. Questa composizione probabilmente è una di quei brani suoi più che ci possono più facilmente portare all'ascolto delle sue opere, anche perché dura solamente 17 minuti, quindi è un brano abbastanza breve, ma soprattutto si avvale di collaborazioni molto interessanti, tra cui il fatto di avere dentro dei testi di Cesare Pavese, ma altrettanto moltissima musica concreta. Perché, ad esempio, nelle parti iniziali sentiamo delle voci che sono state registrate da Luigi IX, altrettanto insieme al grande Marino Zuccheri, che all'epoca dirigeva il centro di fonologia della RAI, all'interno del Little Cedar di Cornigliano, in cui si volevano raccogliere tanto le voci dei lavoratori quanto altrettanto i rumori della lavorazione, e il processing, l'elaborazione successiva del segnale di tutto ciò che era stato registrato prende poi forma all'interno di una composizione che vede anche il nastro magnetico, un soprano solista, e una composizione che è significativa non solo dal punto di vista del testo, ma altrettanto dal punto di vista del meraviglioso risultato musicale finale. Tra l'altro, opera che doveva essere eseguita al Premio Italia del 64, ma che fu censurata perché la RAI lo riteneva una composizione troppo politicizzata, e quindi questa composizione fu poi salvata da uno dei posti che più furono cari a Luigi IX, cioè il Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia, dove proprio nel 1964 questa Fabbrica illuminata di IX venne eseguita per la prima volta. E invece torniamo ad alternare le nostre esecuzioni con brani derivanti invece dal repertorio. In questo caso andiamo a prendere un brano in cui si ritrae un altro invece professionista della musica, e in questo caso la composizione che andiamo ad ascoltare è un'aria di Domenico Cimarosa tratta dal suo intermezzo Il maestro di cappella, dove si va proprio a ritrarre un povero maestro di cappella che cerca un po' in maniera anche molto comica di farsi obbedire dai suoi orchestrali che non sempre gli stanno dietro, e è molto interessante vedere come in questo caso non sia tanto un tributo di Cimarosa ai suoi colleghi ma piuttosto un ritratto piuttosto comico di determinate situazioni che dovevano essere vita quotidiana purtroppo di tutti i maestri di cappella. E quindi sentiamoci questa aria, questo è il passo dei violini.
Cosa fate o voi, mio caro Pio, 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 Pio? Se incomincia ancora il passo, avete detto un passo, avete detto, avete detto. Cosa diavol qui si fa? Cosa diavol qui si fa? Questo è il passo dei violini. La 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 la. Le violette non ancora, zitto il flauto non ancora, ma che diavol qui si fa? Maledetto contrabbasso, cosa diavol qui si fa? Cosa diavol qui si fa? Qui si manca d'attenzione, qui si manca d'attenzione. Non così, così non va. Vi scongiuro in ginocchione, vi scongiuro in ginocchione. Abbatate in carità, in carità.
Ed era un'aria estremamente divertente, cioè questo è il passo dei violini tratto dal maestro di cappella di Cimarosa, un intermezzo estremamente divertente, estremamente simpatico, che proprio ritrae Cimarosa che racconta a sua volta le venture e le sventure di un collega, e probabilmente molti ascoltando questo brano dovettero riconoscersi in questo. E al telefono abbiamo un altro esempio di un altro lavoratore un po' del mondo della cultura, di un altro collega, però una persona che ha un ruolo importantissimo nella realizzazione di un prodotto musicale, ma che è sempre una figura che rimane un po' invisibile a quella che è l'ottica di tutti, ed è Fabio Framba, che è un fonico, nonché tante altre cose che scopriremo più tardi. E benvenuto Fabio questa sera su Labirinti Musicali.
Ciao Carlo, grazie, buonasera a tutti.
Tra l'altro questa citazione viene tra l'altro non a caso, perché tu sei stato un maestro di cappella prima di passare a fare la tua occupazione attuale, perché vabbè, ricordiamo che comunque tu prima di, diciamo, diventare probabilmente uno dei fonici più, diciamo, più richiesti, più che lavorano, diciamo, di più in particolare nel mondo della musica barocca in Italia, tu hai un passato da organista e direttore di coro con un'attività concertistica tra l'altro assolutamente di rilievo, se non ricordo male.
Sì, no, ricordi bene, sono attività che tra l'altro ho portato avanti anche contemporaneamente, non solamente, non ho cominciato questa attività, diciamo, legata alla discografia successivamente, ma l'ho portata avanti in contemporanea, quindi fin dagli studi addirittura.
Ma tra l'altro la cosa particolare è proprio il fatto che ormai si può dire che sicuramente tutti quelli che sono consumatori di musica in Italia sono probabilmente molto più consumatori in proporzione di musica registrata che non di musica dal vivo, per cui ci sono discussioni, lasciando stare quelle degli audiofili, ma parliamo anche solo degli ascoltatori che stanno attenti a questo, a quel dettaglio dell'esecuzione, però nessuno pensa che in pratica quello che loro ascoltano è come se vedessero una fotografia in cui c'è una mano, un occhio estremamente importante che ha catturato esattamente quel suono e l'ha portato sul disco, che è quello del tecnico del suono, che assolutamente spesso e volentieri, non, a meno che qualcuno non si metta a guardare dentro il libretto del CD, non gli viene neppure in mente che ci possa essere, perché poi tra l'altro quelli che lo ascoltano sullo streaming non hanno neanche il libretto del CD, quindi non vedono neanche quell'aspetto lì. Ma proprio per questo, cioè, tu vieni dal mondo concertistico, dal mondo eseguito, e passi invece a un mondo che è altrettanto importante, perché è un ruolo importantissimo, però che è decisamente più nascosto, il che sembra un po' una scelta controcorrente in un mondo come quello attuale, in cui tutti quanti, chiunque suoni qualsiasi cosa, dall'ukulele al campanello, vuol far vedere che lo suona e riempire il mondo di registrazioni, video, eccetera, il fatto che suona. Tu invece fai una scelta di qualità ulteriormente importante, però che ti porta un passo indietro. Come ti viene questa idea di passare dietro il banco del mixer?
Guarda, fin da subito, nel senso che il mio approccio alla musica è sempre stato quello di essere un musicista al servizio della musica e di quello che la musica doveva comunicare, e non al servizio di me stesso, come purtroppo talvolta accade. E il ruolo che io rivesto adesso è esattamente quello di un musicista che dà una mano al servizio di altri musicisti, perché come dici tu, nessuno lo sa, nessuno sa qual è il ruolo di un tecnico del suono o di un producer, perché io alla fine questo è quello che faccio.
Sì, infatti.
Ma l'aiuto ai musicisti che si approcciano a una registrazione comincia fin dalla scelta della sala dove andare a registrare il programma musicale, e quindi alla scelta poi estetica di quello che dovrà essere la voce dello strumento o del gruppo che si vuole dare, alla progettazione del suono, a cominciare dalla disposizione del gruppo all'interno di questo spazio che sarà scelto, perché io normalmente faccio delle proposte al responsabile del gruppo o del solista, diciamo chi per esso, sulla disposizione dei musicisti in questo spazio, perché la disposizione per un concerto non è la stessa cosa che la disposizione per un prodotto discografico, quindi la fotografia viene diversa, e poi si prosegue con la registrazione, quindi io poi sto in cuffia con la partitura, collaboro con i musicisti, dire dove va bene, dove non va bene, dove secondo me si può migliorare, dove non si può, si riascolta insieme, cioè si collabora anche sotto questo aspetto durante i giorni di registrazione. E poi viene la fase quella più importante, quella che alcuni erroneamente pensano che sia quella di correzione degli errori, vale a dire l'editing, la fase della post-produzione, ma in realtà non è la fase di correzione degli errori, è la fase dove veramente si mette insieme il discorso musicale, dove si scelgono le parti venute meglio e soprattutto dove si può assemblare un discorso musicale che magari durante l'esecuzione non è mai venuto o l'idea non è mai venuta, ma si può assemblare un'idea nuova a partire dal materiale che è stato registrato, per cui è uno strumento molto potente che nelle mani di persone competenti che sanno dove vogliono arrivare può garantire degli ottimi risultati, nelle mani di persone che non sanno cosa vogliono dire può portare anche a dei risultati discutibili, ecco.
Dei disastri, diciamo pure.
A volte anche, sì, succede anche questo.
Ma senti, ma io ti chiedo invece una curiosità, perché dal tuo punto di vista invece, cioè, diciamo che rispetto a fare dischi, diciamo 30-40 anni fa, in cui c'era meno repertorio registrato, c'erano meno dischi, c'era anche una tecnologia di riproduzione meno buona, oggi giustamente siamo tutti a dire no, abbiamo tutti dei DAC a 300 milioni di kilobyte, tutto bellissimo, fantastico, eccetera, però abbiamo anche dietro di noi una importante eredità di esecuzioni storiche, magari tecnicamente non perfette, però diciamo che abbiamo registrato tanti interpreti di livello straordinario che giustamente ci rimangono lì come monito e come esempio per il futuro, e questo ovviamente è per tutti. Ma in questo senso, secondo te, allora, per anni la nuova frontiera della discografia è stata il fatto di usare sempre nuove tecnologie, eccetera. Secondo te, in questo momento, il mondo della discografia dove va? Va verso il repertorio non conosciuto? Va verso esecuzioni diverse del repertorio che già conosciamo? Tu come la vedi, visto che comunque ti passano tantissimi dischi per le mani, giustamente, e tanti progetti di cui tu poi fai parte?
Sì, la vedo un po' con una piccola idiosincrasia tra quella che è, diciamo, la volontà dei musicisti e quella che è invece la capacità degli editori, perché purtroppo poi bisogna scontrarsi anche con questo. Quindi a volte ci sono dei musicisti che hanno delle ottime idee, che vogliono presentare dei repertori magari poco battuti ma molto interessanti. Penso solamente come esempio, ecco, alla riscoperta del repertorio seicentesco, che non è battutissimo.
No, infatti.
Mentre il 700 è stato oramai consumato in lungo e in largo, il 600 è ancora un repertorio per molti versi inesplorato, e ci sono degli eccellenti solisti, degli eccellenti gruppi che fanno questo genere di musica, che purtroppo trova poco spazio presso gli editori, perché i volumi di vendite o di ascolti, per quello che riguarda lo streaming, non sono ovviamente esaltanti, sono repertori di nicchia. Per cui in questo momento trovo che si faccia molta fatica a presentare qualcosa di nuovo, un po' per la resistenza degli editori e quindi dall'altra parte per i musicisti, che fanno fatica a trovare degli spazi per presentare dei repertori nuovi. Io poi non so dire veramente se questa cosa è richiesta dal pubblico, non digerita dal pubblico, se chi alla fine fa gli ascolti o gli streaming o compra i dischi è esattamente il polso, no, della situazione del pubblico, oppure se in realtà non è così. Quindi non lo so, trovo che sia un momento in cui le grandi esecuzioni storiche sono molto rare, non è più come 30 o 40 anni fa, la musica è diventata un bene molto più di consumo, per cui un disco viene pubblicato oggi e tra un anno è già superato, è già diventato vecchio, ci sono altri gruppi che rifanno lo stesso repertorio, che lo ripresentano in salse diverse, quindi alla fine, diciamo, c'è molta meno leggendarietà in
certo.
Questo momento storico.
Ma tra l'altro, appunto, anche così, però, c'è il fatto che lo leghiamo a la logica commerciale, come giustamente dicevi tu, però dall'altro canto c'è un discorso di ricerca che è altrettanto importante ma meno legato alla logica commerciale. E quindi però, sì, da questo punto di vista, voi, come, diciamo, persone che producete questi prodotti, in pratica però per quello che è il mondo del pubblico siete unicamente delle banalissime partite IVA infilate in una logica commerciale. Sì. Quindi di fatto,
certo,
non è un lavoro che immagino sia tutelato in nessun modo.
No. No, non lo è, e io penso che uno degli aspetti in cui il mondo musicale dovrebbe tenere conto è quello, per esempio, che si ritrova nel mondo del libro, dove viene fatta una distinzione tra quello che è cosiddetto entertainment e quello che invece è un prodotto culturale. Lo stesso nella musica, ci sono moltissimi dischi che sono puro e semplice svago, no, divertimento, passatempo, e ci sono invece dei veri e propri capolavori di ricerca, di studio e di riscoperta che meriterebbero un'attenzione anche istituzionale. Quindi posso immaginare, non so, dei progetti di ricerca finanziati dallo Stato che poi possono portare a delle registrazioni e a delle esecuzioni che vengono messe a disposizione non sempre del pubblico, a volte anche solo degli studiosi. Se noi pensiamo per esempio ai convegni universitari, producono degli atti, gli atti spesso non vengono messi in commercio ma restano a disposizione degli studiosi, cioè sono dei tasselli che servono per progredire nella ricerca.
E ci sono tra l'altro frequentemente bandi per finanziare gli atti,
certo,
dei concerti, cosa,
certo,
che non c'è ad esempio per, certo, la registrazione di un'esecuzione di un'edizione critica, per esempio.
Esattamente. Io questo spiegherei e mi sembrerebbe che potesse essere un buon rilancio per quel tipo di discografia che non ha pubblico o non ha numeri o che non è mainstream, come si dice adesso, ma che comunque deve servire a far progredire il nostro cammino culturale.
E speriamo questo per tutti, perché giustamente sarebbe tanto bel lavoro per tutti quanti.
Certo.
Grazie,
certo,
mille Fabio Framba di essere stato qua con noi questa sera. Mi raccomando, ragazzi, guardate bene nei libretti dei CD, perché tutti quelli che voi sono in particolare appassionati di musica barocca, sicuramente il nome di Fabio Framba ce l'avranno in qualche libretto. Quindi da oggi in poi osservate con maggiore attenzione i libretti dei vostri CD. Grazie ancora Fabio, una buona serata.
Grazie Carlo, buona serata.
E un'altra composizione che ci parla del mondo del lavoro, anche in questo caso per ritrarlo in modo un po' buffo, questa sera su Labirinti Musicali con me Carlo Centemeri qui su Radio Popolare, è questo lo speziale di Franz Joseph Haydn. L'Haydn operistico non è tanto conosciuto, ma ci ha lasciato delle cose meravigliose. Questo farmacista è molto divertente, anche perché tra l'altro racconta un po' la storia di questo farmacista visto dal punto di vista di un suo lavorante, il quale si trova a dover fare tutto il lavoro perché il farmacista passa tutto il tempo a leggere le gazzette e soprattutto crede a ogni notizia che legge, quindi diciamo che oggi sarebbe da tenerlo sui social e fare in modo che questo creda a tutte le fake news. E ovviamente ci ricordiamo, scriveteci al 331-6214013, sms o telegram o mail a diretta at popolarenetwork.it. Abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di fake news e abbiamo al telefono una persona che si sta proprio dedicando al mondo dei social network nel mondo della musica classica, e cioè Gioia Bertuccini. Benvenuta Gioia.
Ciao Carlo, buonasera a tutti.
Allora, Gioia è un'altra lavoratrice del mondo della musica, perché lei parte come violoncellista, poi successivamente hai avuto una lunga attività come critico musicale, come cronista musicale su una rivista online importante come Quinte Parallele, visto che poi nel frattempo ti prendevi anche una laurea in musicologia, perché evidentemente avevi un po' di tempo, ma soprattutto in questo momento tu ti occupi di social network, di presenza sul mondo del social, soprattutto per artisti della musica classica, e questo farà storcere il naso a qualcuno, perché uno pensa al mondo dei social, al mondo diciamo di quel tipo di presenza, come una cosa sempre un po' leggera, un po' particolare, eccetera, fuori da quella che è la grande serietà del tipico musicista classico, serissimo, paludatissimo, eccetera, eccetera. Però direi che il mondo cambia e probabilmente ormai i due punti si sono ampiamente incontrati. Tu come la vedi dal tuo punto di vista, visto che ci lavori tutti i giorni?
Eh sì, assolutamente. E, cioè, la comunicazione in realtà è importantissima. Cioè, basta pensare a un direttore artistico. Può vantare di avere le migliori masterclass quest'estate, però poi non ne parla, nessuno lo sa e nessuno si iscrive, e quindi queste masterclass non si fanno, facendo torto a musicisti e anche a allievi, studenti che vogliono imparare. Quindi oggigiorno saper comunicare il proprio progetto è fondamentale. Ciò che abbiamo adesso sono i social e bisogna saperli utilizzare. Quindi io sono d'accordo nel dire che la comunicazione social è delicata, quindi un artista, un direttore artistico difficilmente darà nelle mani di un giovane social media manager qualunque il proprio progetto, perché comunque ci tiene, perché comunque sa tutta la fatica che c'è stata dietro, e dare quello che può essere quasi un figlio, perché alla fine c'è anche dietro un festival, c'è un lavoro immane, nelle mani di una persona che non sa parlare di cultura, perché magari non ha avuto modo di avere a che fare con arte, cultura, e quindi non ne sa parlare, è un problema. È per questo infatti che ho detto: chi potrebbe farlo se non io?
Beh, giustamente tu sei stata, sai cosa vuol dire trovarti un po' in tutti quanti i vari ruoli, però anche tu, ne parlavamo prima con altri, diciamo che anche tu fai una scelta un po' controcorrente, perché giustamente finisci da quello che è un po' concepito da tutti come il mondo dell'esecutore, del direttore, diciamo di quello che la musica la produce, verso invece altri ruoli che sono altrettanto importanti, ma che sono molto molto meno visibili, e quindi si suppone che siano anche più complessi dal punto di vista lavorativo. Ma in questo momento, diciamo, mettiamola così, mettiamoti un po' a fare il critico della situazione, visto che tu sei stata anche un critico, ma a occhio, secondo te mediamente chi sta nella musica classica la sa gestire la propria immagine, oppure in generale ci sono ampi margini di miglioramento?
Ci sono ampi margini di miglioramento. Io me ne sto rendendo conto da quando ho appunto annunciato che faccio questo tipo di lavoro. Ovviamente è un tipo di lavoro che bisogna essere sempre aggiornati, perché i social cambiano veramente di ora in ora, ma anche stare dietro alla creazione dei siti, la newsletter, quindi è un lavoro in cui bisogna essere sempre aggiornati. Nel momento in cui ho annunciato appunto sui social che faccio questo mestiere, ho avuto tante richieste e tutt'oggi me ne arrivano tante, e quindi io mi sono anche dovuta mettere a cercare dei collaboratori e non è stato per niente facile, perché alla fine lo studio fa. Cioè, si dice ma non servono tutte queste lauree, invece un po' sì, non
come per tutto d'altra parte. Ma invece d'altra parte, invece, per curiosità, reazioni contrarie, cioè invece gente nel mondo della musica che invece ritiene una cosa del genere completamente inutile, ci sono state o comunque
sì,
sono tutti chiari che devono andare in queste
direzioni? No, assolutamente no, ci sono anche persone che pensano che sia totalmente inutile. Certo, non sono le persone che incontro io, perché in genere se le persone vengono da me è perché si sono resi conto che hanno bisogno di cambiare la loro comunicazione social, si sono resi conto che oggigiorno è importante annunciare i propri concerti, fare una strategia, anche esce l'abbonamento, ho bisogno che, cioè, di vedere se il pubblico me lo compra, sì o no. E quindi ci sono tantissimi artisti che si sono resi conto di quanto sono importanti i social e quindi stanno cercando una persona che glieli può curare, ma curare nel proprio prendersene cura. E quindi alla fine il lavoro che faccio io è un lavoro che si fa nel momento in cui si vuole aiutare qualcuno.
Ma ti faccio anche una domanda ribaltata invece, cioè il fatto sì, che comunque bisogni stare con questa presenza, diciamo, a cercare di farsi conoscere e di recuperare pubblico, è anche sintomo del fatto che dall'altra parte il potenziale pubblico non sente o non come una volta, diciamo, un interesse nei confronti di quello che è il mondo della musica classica?
Beh, ora il pubblico in generale è iperstimolato, quasi sembra che si faccia gara a chi parla più della sua cosa per accaparrarsi appunto il pubblico, però è anche vero che adesso c'è un cambio generazionale. Il solito pubblico un po' anzianotto che frequenta le sale da concerto prima o poi non ci sarà più,
certo.
Quindi bisogna andare a parlare a un nuovo pubblico. Questo nuovo pubblico lo troviamo sui social. I social sono fondamentali anche per rieducarli e qui un po' si riallaccia anche il lavoro che ho sempre fatto come musicologa, divulgatrice musicale, quindi utilizzare il social per dire guarda, c'è questo concerto in questo posto e parla di quest'opera stupenda, te la racconto anche un po', ti interessa, e io creo quello che si chiama in gergo un funnel di vendite che ti porta poi non solo ad acquistare il biglietto ma a scoprire tutto un altro mondo che magari può essere il mondo della musica antica, come si diceva prima, oppure
certo,
la musica contemporanea. E magari tu, proprio perché hai visto quel post o quel reel ben fatto su Facebook che ti ha incuriosito, ti sei avvicinato al mondo della musica classica e te ne sei innamorata, come ce ne siamo innamorati noi, che
tutti noi a nostro tempo. E noi ringraziamo Gioia Bertuccini, che è stata con noi questa sera a raccontarci un po' questo mondo che sembra così scollegato da quello della musica. Ovviamente ti auguriamo buon lavoro e a prestissimo.
Grazie Carlo, buona serata.
E noi proseguiamo la nostra chiacchierata. Qui abbiamo invece un Georg Philipp Telemann che ci racconta le disavventure di un povero maestro di scuola che cerca di appassionare i suoi allievi alla musica. E questa cosa evidentemente non succedeva solamente in tempi recenti. E giustamente in questa sera, in questa puntata di Labirinti Musicali, questa sera in diretta dagli studi di Radio Popolare qui da via Ollearo, era obbligatorio occuparsi anche delle situazioni lavorative di persone che invece, a differenza di coloro con cui abbiamo parlato nel resto della puntata di oggi, sono musicisti e sono musicisti a tutti gli effetti, anche perché sappiamo che in questo settore sono tanti quelli che potremmo definire, d'accordo, i cervelli in fuga, ma anche le tante persone che hanno cercato all'estero condizioni di lavoro che in Italia non potevano assolutamente trovare. E noi questa sera abbiamo un ospite che ci chiama da lontano, che è Camilla Di Pilato, che è una fagottista di Bergamo che però da diverso tempo è in forza all'orchestra del Teatro dell'Opera Nazionale di Tallinn e che ringraziamo anche perché lì da te in Estonia è un'ora più tardi che non qui in Italia e di conseguenza deve essere veramente tardissimo. Benvenuta Camilla.
Grazie, grazie mille.
Camilla, ma giusto per curiosità, che cosa ti ha portato a Tallinn? Come mai ci sei trovata a suonare adesso stabilmente appunto in questa orchestra?
Ma diciamo che non ho scelto esattamente il luogo dove andare, semplicemente le opportunità che si aprivano all'estero di vari concorsi ho provato a sfruttarle e niente, qui è andata bene, quindi mi ritrovo qui.
Tu hai esperienza anche nell'orchestra italiana e anche in tante altre orchestre, ma come qualità del lavoro, del lavorare in un'orchestra estone, come la trovi rispetto ad esempio ad aver lavorato in altre orchestre italiane?
Ma sicuramente noi in Italia abbiamo una grande qualità di orchestre. Diciamo che mi è capitato di collaborare con orchestre italiane importanti e di grande qualità. Qui c'è comunque una grande tradizione. Diciamo che si possono equiparare le cose. In Italia probabilmente abbiamo orchestre più prestigiose rispetto alla situazione che c'è qui, però nell'orchestra in cui mi trovo io comunque è un'orchestra con un buon livello che è paragonabile ad alcune orchestre italiane, magari non a quelle proprio di eccellenza, quelle di punta che abbiamo in Italia.
Ma ti faccio anche una domanda, cioè in questo senso, volendola prendere diciamo anche più sulla pancia e sul cuore eccetera, ok che giustamente sei in un posto dove vedo che stai lavorando bene eccetera, ma tu in questo momento faresti a cambio con un'orchestra italiana considerando anche le condizioni di lavoro lì dove ti trovi tu e le condizioni del lavoro qui in Italia, oppure in questo momento ritieni, cioè la scelta dell'estero è la direzione che vuoi tenere e ok?
No, a me piacerebbe sicuramente tornare in Italia, ma perché in Italia mi trovo molto bene, quindi se ci fossero occasioni mi piacerebbe tornare. Poi l'esperienza che sto facendo è sicuramente interessantissima, molto formativa e mi sta facendo crescere molto, quindi sono assolutamente grata all'orchestra in cui suono e alla situazione che c'è qui, però occasioni in Italia sicuramente non mi dispiacerebbero.
Ma adesso però vediamo anche la cosa da un altro punto di vista, anche per curiosità mia. Prima abbiamo parlato ovviamente delle differenze tra le condizioni artistiche delle orchestre italiane e delle orchestre di dove stai lavorando tu, ma invece in termini di condizioni lavorative, c'è anche diciamo di sicurezza lavorativa eccetera eccetera, perché la cosa che io notavo tempo fa anche parlando con tanti amici orchestrali o in orchestra in cui ho girato io, che è abbastanza comune trovare italiani nelle orchestre più o meno di tutto il mondo, sicuramente molto di più che non trovare stranieri nelle orchestre italiane, quindi sembra come se da noi ci fosse un po' una situazione diciamo di congestione, di diciamo troppa offerta di musicisti e troppa poca domanda da parte delle orchestre, però appunto si sa anche di persone che si trovano a dover fare anche condizioni di aggiunti, di sostituzioni, di cose del genere tra un'orchestra e l'altra, che ti portano alla fine a fare una vita abbastanza di corsa. Lì a Tallinn per esempio stai lavorando in una maniera un po' più tranquilla rispetto a quello che ti ricordi in Italia, oppure è anche lì ormai destino degli orchestrali quello di dover un po' inseguire l'attività come ritmi di lavoro e come tutto?
No, beh, assolutamente. Infatti il motivo per cui sono qui è che in Italia avrei potuto continuare a lavorare da freelancer collaborando con varie orchestre, continuando a spostarmi. Qui invece ho una stabilità e quindi in questo momento io sentivo di aver bisogno di una stabilità ed è il motivo per cui mi trovo qui. In Italia diciamo che ci sono poche orchestre, ci sono poche possibilità di stare stabili in un'orchestra, però chiaramente le orchestre che ci sono comunque hanno un buonissimo livello e quindi sono situazioni sicuramente di un certo valore. È chiaramente molto difficile e soprattutto la cosa che mi viene da dire è che qui una cosa che ho notato molto è che c'è proprio tanta cultura generale e tanta attenzione alla musica classica, cosa che invece da noi è rarissimo nei giovani trovare davvero interesse per questo lavoro. Quindi da una parte la cosa che mi spaventa un po' dell'Italia è che guardando il futuro mi chiedo cosa succederà nei teatri tra un po', perché i ragazzi che vanno a teatro a vedere l'opera sono pochissimi. E qui invece capita anche di fare più rappresentazioni in un giorno e la sala è sempre piena, quasi sempre piena, con ragazzi, giovani e anziani, gente di tutte le età. E quindi mi sembra che ci sia un terreno un po' più prospero qui rispetto a quello che è in Italia.
Ma facci anche un po' sognare anche dal punto di vista della musica, perché poi ovviamente poi anche tanti dei nostri ascoltatori che poi sono molto appassionati ovviamente sono anche interessati a quello, ma qualche produzione invece a cui hai preso parte lì a Tallinn, diciamo qualcosa che, nella quale magari in Italia non ti saresti mai aspettata di fare parte, cioè qualcosa di particolarmente sfizioso che hai fatto da quelle parti?
Ma io suono nel teatro dell'opera, quindi facciamo opera e balletto e basta. È molto interessante come è strutturata la stagione qui, perché hanno una serie di produzioni che hanno allestito nel corso degli anni e continuano a ruotarle, per cui ogni settimana si fanno due o tre programmi diversi. E ho suonato ad esempio il Lohengrin, che secondo me fino ad ora è stata la produzione più bella probabilmente che ho fatto, e anche tanta opera italiana. Abbiamo fatto Verdi, adesso stiamo facendo Puccini, Donizetti, un po' di tutto, è molto vario.
Bene, bene, e con un pubblico che, per dire, pur diciamo non capendo la lingua, comunque si gode l'opera italiana, così come dicevi tu prima.
Esatto, sì, poi fanno anche varie magari opere estoni, non tantissime, però hanno anche alcune produzioni appunto estoni, però apprezzano tanto anche la musica italiana.
E valeva la pena di fare queste opere estoni?
Sì, abbiamo fatto qualche programma più sul contemporaneo, magari qualche balletto, qualche operetta. Devo dire che sì, tutto sommato non le paragono alla qualità delle opere magari più importanti che ti ho citato prima, però comunque non sono state esperienze negative sicuramente.
E allora consigliamo a tutti quelli che faranno un salto a Tallinn di fare un salto all'Opera di Tallinn, che troveranno delle produzioni sicuramente interessanti, ma soprattutto appunto potranno, se guardano verso la fila dei fagotti, potranno vedere una nostra connazionale che è lì a rappresentarci da quelle parti. Camilla, grazie mille di essere stata con noi questa sera, ti lasciamo andare a dormire perché l'ora si è fatta tarda per noi e tardissima per te, in bocca al lupo e speriamo poi magari di vederti dal vivo qui da noi in radio al tuo prossimo ritorno in Italia.
Crepi il lupo, grazie mille e speriamo di vederci, sì. Grazie Carlo.
E noi ringraziamo tantissimo Camilla Di Pilato per questo suo intervento, per questa testimonianza che ci ha portato dalla città di Tallinn dove fa la fagottista, e chiudiamo la puntata di questa sera perché siamo ormai già in ritardo. Ovviamente vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Rotoclassica Radio Popolare su Facebook, dove tra l'altro c'è l'importantissima raccolta di firme per il destino delle scuole civiche di Milano, della civica di musica, della civica di cinema, della Paolo Grassi e tutto il resto, che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno, come anche centro che va a creare lavoro per tante persone che vengono a Milano e poi lo trovano nell'ambito della musica, perché si possono proprio specializzare nelle scuole di eccellenza di Milano, che è importante che in un momento di incertezza come questa sappiano di poter lavorare ancora tantissimo negli anni futuri. E con questo è terminata anche la puntata di questa sera. Ovviamente vi ricordiamo sempre appunto di seguirci sulla nostra pagina Rotoclassica Radio Popolare su Facebook, ma poi se volete fare due chiacchiere con me mi trovate ovviamente come Carlo Centemeri su Facebook o su Instagram, e sono sempre contento di chiacchierare con voi e di ricevere anche i vostri suggerimenti per quello che saranno le prossime puntate. E ci lasciamo con un ulteriore mestiere, che è quello del pianista dei locali, del pianista di piano bar, e lo facciamo sulle note di Billy Joel. Una buona notte a tutti.
It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 li, li, da. La la li, li, da. song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da di da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Song tonight.